Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
When you walk out on that field today, ask yourself this question.
What time is it? Game time! What time is it? Game time! What time is it? Game time! What time is it? Let's go! We ready!
When I step on the field, I send one message. And this is what it feels like. This is what it feels like.
Football is getting hit. That's it.
It's gonna be football now!
What time is it?
Buonasera a tutti, benvenuti al live o alla live, perché siamo per l'inclusività. Qui a Radio Bonanza, tra l'altro live che coincide anche con la puntata 270 che troverete poi su Spotify, vari aggregatori di podcast. Siamo qua per fare una preview del Divisional, qualcuno dice la settimana, il weekend più interessante di tutta la stagione NFL, e poi magari qualcuno invece la pensa diversamente. Comunque, ciao Deadman.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao Zerbo.
Buonasera a tutti, e volevo ricordare che oltre al Divisional Round sono iniziati anche i LEC, sono iniziati, quindi tifate.
Spiega l'acronimo, per favore.
League of Legends European Championship.
Beh, dove è un acronimo di tre, Fnatic. 14 parole, un acronimo di tre lettere, ma come è possibile?
Eh sì, perché nella L sarebbe solo League European Championship.
E ciao Daniel.
Non so se partecipare dopo questa spiega di Zerbo, cioè esco dalla live, sinceramente. Ciao Safe, è un piacere risentire la tua voce dal vivo e non indifferita su Spotify e altri aggregatori di podcast, devo dire che mi commuove molto e io lo definirei sugoso questo weekend, tu l'hai definito interessante, per me è sugoso.
Sei venuto qui per fare i contatti, per caso?
Ma i contatti, sì, sempre comunque. Cioè, lo facciamo prima del primo quarto di Jacksonville at Kansas City.
No, mi sembra che sia tipo dalla stagione 1 che non ti introduco in una puntata di Radio Bonanza.
Secondo me l'anno scorso in qualche puntatina, ma qui che non c'è Wolby che è la memoria storica.
Sì, beh, lui. Però...
Hai fatto gli over-under, una dei due over-under.
Sì, ma siccome ho fatto qualcosa.
Avevi
di
fatto
più.
Quella dei GM, avevi fatto, no?
Sì, era anche la mia candidatura a imitazione stand-up comedian. Allora, ho le mie corde vocali per sempre.
Vedo tra l'altro in chat un utente particolarmente attivo, The Royal Diego, che non si capisce per quale ragione sia attivo in chat e non qui. Non so quanti messaggi.
Sta allenando bene.
Sta allenando, immagino come stia allenando. Ma tra l'altro, vabbè, no, niente. Ce lo spiegherà poi, perché secondo me poi arriverà, dai. E saluto tutti gli altri che ci stanno seguendo in chat, o su Twitch, su YouTube, insomma, qualsiasi media attraverso cui ci stanno seguendo. E partiamo dall'ultima, da San Francisco Dallas, che tra l'altro è rivalità storica dell'NFL. Mi sembra che sia stata anche l'anno scorso, sbaglio? Che mi ricordo quando Deadman
eravamo ebbene andati... sì. Penso che Azza se lo ricordi anche come è finita quella partita. Ricordate, era quella corsa di Dak Prescott con il cronometro a andare a 0 secondi e 0 timeout. E ciao, arrivederci a San Francisco, avanza. Quindi penso che se la ricordi bene, Azza.
Wild card dell'anno scorso, come ci ricorda Michele. Sì, mi ricordo che ne avevamo parlato quando io e Deadman eravamo andati ospiti a DAZN, giusto?
Yes.
Rivalità storica. Sicuramente tutti quelli che hanno cominciato a seguire il football negli anni, fine anni 80, anni 90, se ricordano bene. Io me lo ricordo perché mio zio, che mi ha introdotto al football, è un grande tifoso 49ers, e Azza è dall'altra parte. E arrivano in buoni momenti di forma entrambe le squadre. San Francisco non perde da 2 mesi, tipo, e sono probabilmente due delle migliori difese di questa stagione. E, come la vedete sta partita? Sicuramente Niners favoriti, ma
hai Andre, inizia tu, Andre.
Vado io, ma anche Giulio Vicenzo in chat stasera c'è la congiura, sono tutti in chat.
I fenomeni della
Manzazza,
che è la versione pin up di Azza.
Allora, i 49ers sono forse la migliore squadra al momento rimasta, quindi per me è una partita abbastanza sbilanciata a favore appunto di San Francisco, nonostante magari dubbi legati a Brock Purdy, che sta facendo il suo, chiaramente circondato da un supporto in casa di un certo livello. E i Cowboys, è vero che hanno comunque una difesa più che buona, però li vedo sempre un pochino... non disorganizzati, però propensi a perderla proprio senza nemmeno combattere, perché Dak Prescott nelle sconfitte quest'anno dei Cowboys è proprio crollato. Io ho visto quella più nello specifico contro Jacksonville, ma anche le altre ho fatto un po' di fatica, soprattutto lanciando sempre questa cosa dei tanti intercetti, ormai ce la ripetiamo ogni settimana, che ha lanciato 24 intercetti in 2 partite, e quindi per quanto mi riguarda è una partita abbastanza scontata, che se San Francisco gioca come ha sempre giocato, quindi magari facendo fare il compitino a Purdy, dando la palla a McCaffrey piuttosto che a Duke, a Divo Samuel, così, e facendo i soliti turnover, che questa potrebbe essere tra l'altro una partita ricca di turnover, insomma non dovrebbe avere troppi problemi nell'andare avanti al championship.
Sì, boh, secondo me sì. Io sono più dell'idea che prima o poi Purdy la deve fare la partita con diversi errori, ma anche se gli fanno fare il compitino, nel senso, prima o poi, cioè, comunque sta giocando da top della Lega, e prima o poi un errore lo fa, magari ne fa, si disunisce un po', ne fa 2 o 3, e la difesa di Dallas con l'aggressività di Micah Parsons, di Diggs sulle secondarie, potrebbe essere la squadra che lo forza un pochino a prendere delle decisioni meno lucide, fare qualche errore in più, quindi non lo so, io sono piuttosto all-in sui Boyds.
Allora, a questo proposito, prima poi ti lascio la parola, Daniel, volevo dire che i Cowboys guidano la Lega quest'anno per percentuale di pressioni messe sui quarterback con il 39% degli snap, e che effettivamente se c'è una partita in cui Purdy potrebbe dimostrare di essere un novellino, potrebbe anche essere questa. Io non so se un errore di Purdy basta, 2 o 3 magari sì. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche nella chat privata durante questa settimana, perché forse Giulio ci chiedeva se poteva arrivare prima o poi, non mi ricordo chi ce lo chiedeva. Giulio, non lo so. Ok. Daniel, tu come la vedi?
Ma io mi porto a casa 2 cose secondo me interessanti dalla Wild Card Weekend. Da una parte, lato Dallas, secondo me non si sono sfaldati. È vero che Tampa Bay è stata una squadra abominevole per citare il Vets, per larghi tratti di questa stagione, non abominevole in senso positivo, ovviamente.
Ricordiamolo.
Va specificato, ahimè, siamo anche questo tipo di podcast. E quindi devo dire che mi aspettavo comunque un po' un colpo di scena, nel senso che Dallas ci è abituato, se non altro l'anno scorso proprio nel wild card weekend contro i Niners era un po' la medaglia opposta, no? Cioè Dallas arrivava sicuramente con i crismi favoriti, no? L'anno scorso, e quindi aveva fatto una performance sotto i suoi standard, e poi si è chiusa la partita anche in maniera, come abbiamo accennato prima, abbastanza fantasiosa da parte di Mike McCarthy. E quest'anno quindi il segnale che è arrivato è che comunque non è che hanno mi viene l'inglesismo, poi traducete, ma è flinch, cioè nel senso non è che hanno esitato, e doveva essere una partita direzione Cowboys, e così è stata, cioè nel senso a senso unico, e ciao addio Tom Brady, rip. Quindi da quel punto di vista lì mi vedo una squadra che comunque ha saputo comportarsi bene e avanzare con la giusta convinzione, soprattutto che Prescott, dopo che insomma ha subito tante critiche nelle ultime settimane, si è ripresentato in uno stato di forma playoff molto 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 interessante, nel senso che comunque penso che abbia fatto la miglior partita della sua stagione, e diciamo che ha scelto il periodo giusto eventualmente per accendersi. Dall'altra, i Niners, secondo me il risultato, adesso non voglio usare la carta bugiardo, però se tutti noi lo ricordiamo, perché lo stavamo commentando live come Zerbo adora, è servito quel fumble di Geno Smith per farla switchare così prepotentemente in favore dei Niners. Fino all'halftime è stata una partita molto equilibrata, Seattle aveva rimesso anche il muso avanti con una difesa abbastanza allegra sullo scadere del secondo quarto da parte dei Niners, no? Con il field goal da oltre 50 di Myers convertito per i Seahawks. Quindi i Niners per due quarti sono rimasti un attimino in balia anche di Gino, dell'attacco di Carroll, dei Seahawks, che chiaramente magari stavano overperformando, comunque i limiti poi sono venuti fuori alla lunga, ma anche DK Metcalf ha messo in grande difficoltà, non so, mi ricordo qual è il cornerback dei Niners che lo copriva. Può essere Lenoir, può essere.
Può essere. Lo dirà per visione dalla chat.
Esatto, dai. Esatto. E quindi, nel senso, qua abbiamo CeeDee Lamb, lato Cowboys, quindi secondo me potrebbe essere una partita molto equilibrata, e sono d'accordo con voi che comunque i Cowboys l'anno scorso erano una grande difesa nei takeaway e hanno, diciamo, sbilanciato quella statistica che tanto odia Wolvi, perché ti fa dire difesa falsa, con quello che diceva dicevi tu, safe, cioè con una pressione ben più costante. È vero che anche le seconde aree dei Cowboys sono abbastanza allarmanti. Ward era
Charvarius.
Quindi boh, è equilibrata. Purdy che purderà il primo match, non lo so, c'è questa narrativa sui Niners che mi piacerebbe vedere al Championship, però anche i Cowboys secondo me li si dà un po' troppo per sconfitti troppo presto.
C'era una domanda su Brock Purdy Super Bowl MVP, possibile scommettere, giocarsi da prima sicuramente.
delle scommesse parliamo dopo, soprattutto di quelle che possiamo gufare. No, perché avendo parlato male di Purdy, penso che la domanda fosse riferita a quello, no? Cioè, avendo fatto già il funerale a Purdy, giochiamocelo come Super Bowl MVP. Allora, sicuramente una sfida a distanza interessante, intrigante, è quella tra i due edge, Micah Parsons e Nick Bosa, il migliore dei Bosa, aggiungerei.
Almeno sa gestire la calma e le emozioni, mettiamola così.
Cioè, direi quasi come te vedendoti stasera. No, hai avuto tempo.
Ma io ho parlato quasi in diretta live alle 6 del mattino con Andre domenica scorsa, e in realtà è che l'ho presa così male che non avevo emozioni, cioè non ho avuto reazione, sono rimasto come un gargoyle per chi guardava il cartone animato dei gargoyle negli anni 90. Cioè io... Ma ancora credo che debbano giocare i Chargers una partita contro i Jaguars, perché ho preso così tanto... Meglio di Bosa, veramente, a parte gli scherzi.
Comunque, quelli
è come
sono
quando i... devi dormire, no? Sai quando c'hai talmente tanto sonno, arrivi al punto però poi che ti passa e non ti addormenti più, ha raggiunto proprio, si è svuotato nell'anima.
Sembra un paragone centratissimo.
L'uomo senza sonno, grandissimo film di... con Christian Bale, quello dove era dimagrito tantissimo.
Prima di ingrassare per un altro film, prima di dimagrire per un altro film. Cioè. E, sì, no, dicevo, questa sfida a distanza tra due degli edge più forti di tutta la Lega. Parsons probabilmente quest'anno un pochino meglio, però insomma siamo lì. E, non lo so, vogliamo... Noi ovviamente ci siamo fatti dare, tramite Azza, i soliti dati per le scommesse. E c'era qualche chicca, ovviamente. Adesso non so se settimana scorsa abbiamo giocato anche o vogliamo giocare anche questa settimana.
No, non abbiamo giocato, no.
Non giochiamo neanche questa settimana? Ci
esimiamo. Si può anche giocare per me, dai. Per cosa me si dici? Può anche giocare.
Deadman, cosa dici?
Per me è uguale, cioè, voglio dire, se vogliamo fare per diletto...
Daniel, dai, decidi tu.
Giochiamola per diletto, giochiamola per diletto.
Ci giochiamo i soldi che abbiamo guadagnato col product placement di Daniel quando ha spostato una bottiglia due minuti fa, perché
non se ne fosse accorto. Cioè, delle illazioni, cioè, non credo che...
In tutto questo però, mancando Azza, che come ricordava qualcuno è sulle montagne di Anterselva e quindi difficilmente potrà connettersi.
Invece Giulio Vicenzo potrebbe connettersi.
Potrebbe scrivere questi aneddoti, esatto, di vita.
Certo. No, è che non abbiamo la pagina delle scommesse, quindi è un po' complicato far vedere che cosa possiamo giocare. Però, insomma, i 49ers sono favoriti.
Lo
spread è... sono favoriti con 4 punti di spread. E l'over under a 46.5. Leggevo che i Niners vengono da 11 vittorie consecutive e sono 9-2 contro lo spread in queste 11 vittorie, e i Niners di Shanahan sono 6-1 contro lo spread ai playoff. L'unica volta che hanno perso è stato il Super Bowl, che hanno perso contro i Chiefs, quindi insomma Shanahan bene. Mi ricordo che forse a metà dell'anno scorso, quando non stavo andando tanto bene, Wolvie ha messo una delle sue statistiche random, qui diceva, sì, che il record di Shanahan da quando era allenatore dei Niners era tipo al 50%.
Sì, in realtà sai, su questo purtroppo la mia memoria visiva è fallace e quindi riporterò dei dati palesemente incorretti, però leggevo che i Niners hanno in realtà un flusso stagionale, chiamiamolo così, fra i più weird in assoluto all'interno della storia recente NFL, perché quel dato che aveva riportato Wolvie secondo me alludeva a questo, cioè, non è raro vedere i Niners fare la stagione da 4-12 ai tempi e poi fare 11-5 e andare al championship, 5-11 e poi andare al questi rimbalzi, quindi secondo me quella statistica lì alludeva anche a questa roba qua, che effettivamente i Niners, se voi pensate alla storia recente, e per storia recente magari intendo quando scelsero Alex Smith alla prima, sono sempre stata una squadra molto scarsa, poi è arrivato Harbaugh, è arrivato Kaepernick, poi sono stati molto così, no, i Niners.
E è anche vero che adesso è anche vero che da quando c'è Shanahan hanno avuto almeno un paio di stagioni con una quantità di infortuni spaventosa.
Ah, infortuni sì,
ritiri prematuri, cioè ne hanno avute parecchie, insomma, è ovvio che se hai Garoppolo come quarterback titolare vai abbastanza incontro a queste sfighe, però insomma
sì, perché ci aveva messo un po' a carburare Shannon, cioè i primi due anni aveva fatto effettivamente 6-10 4-12, poi è andato al Super Bowl, poi 6-10 per come tu dici tu degli infortuni, poi adesso comunque è il championship e adesso si è ancora riconfermato, quindi l'anno scorso però è chiaro che se la vede in prospettiva loro chiusero poi 10-7. Quindi penso che Wolvie l'aveva sganciata quando erano ancora attorno al 50%.
Erano sotto. Secondo me sono stati sotto. Ma forse lo diceva anche qualcuno, Randy Boran lo diceva, sotto al 50% a lungo l'anno scorso. Sì. Vabbè, dai, cosa ci giochiamo?
Allora. L'handicap dei 49ers.
Ma facciamo vedere le quote?
1,90.
Ok, over under, stavo andando a recuperare
over under 46 e mezzo. Boh, io... è abbastanza alto per una partita del genere. Comunque sono due difese
sì,
forti.
Esatto. Non so, io sarei più sull'under. Ci starei sull'under in questa partita.
E anche
Daniel.
Ma io andrei over. Per me la sgravano, ragazzi.
La sgravano.
Per me la sgravano, ragazzi. Cioè, sì, è vero quello che dite delle difese. Penso che sia molto vero. Però per me la sgravano, ragazzi.
Ma posso dirti, tu hai mai ascoltato Giocatela?
No.
Mai, cioè proprio mai. 40 puntate in due anni non hai mai ascoltato.
No.
Non sai, se sì. non sai quanto... siamo forti.
Quanto scarsi siamo. Okay. No, l'anno scorso sì, quest'anno non sono riuscito a seguirlo. L'anno scorso sì.
Vabbè, allora io
non so se quest'anno si è migliorata la situazione, quello
è molto peggiorata, molto peggiorata.
Però c'è stata la giocata live di Aza sui Vikings in rimonta sui Colts che
abbiamo preso una quota di 17.
No, di più, non era di più.
Era no, 17 mi sembrava.
Vabbè, comunque tantissimo, che non conta.
Infatti non ho capito perché non ho messo 100 euro sui Jaguars quando eravamo 27-0. Cioè...
sarà stata così la quota.
Anche di più, forse.
Ah. Vabbè, dai, basta. In onore a Daniel ci giochiamo l'over, allora. Così. The bot.
E, non lo scriviamo da nessuna parte, però.
No. Giocato l'over. Come dice Azza, lo scriviamo solo se entra. va bene, poi l'altra partita di domani che secondo me andava giocata su campo neutro, lo dico solo adesso, poi vedetevela voi. Cincinnati at Bills, che tra l'altro è la partita che è stata interrotta 3 settimane fa, un mese fa, per l'infortunio, diciamo il collasso di DeMar Hamlin, che fortunatamente sembra stare meglio adesso. E a causa dell'interruzione di quella partita non si è potuto decidere chi ha avuto una regular season migliore tra queste due squadre, o meglio, l'hanno avuta i Bills, ma i Bengals in quel momento avevano la possibilità eventualmente di superarli. Così non è stato, la decisione comunque è quella di giocare a casa dei Bills. È una partita tra due squadre che nella wild card non hanno destato grandissime impressioni.
Sì, è vero. Soprattutto Buffalo, che con lo stato di Miami senza quarterback, senza altri giocatori, dovevano essere tritati, e invece è stata una partita avvincente, tantissimi errori di Josh Allen, che è un po' che quello che è successo anche in regular season. Noi abbiamo sempre esaltato i Bills, ma avevano sempre alcune partite un po' dove facevano vedere insomma un po' di limiti, le partite che perdevano anche per esempio con i Jets, sempre con i Dolphins, anche che il tempo era scaduto. Quindi schiaccia sassi fino a un certo punto, e i Bengals di Burrow, da quando appunto stanno con continuità andando ai playoff, quindi dall'anno scorso praticamente, hanno sempre battuto queste squadre sulla carta magari favorite, idem i Chiefs per esempio, e poi invece hanno vinto grazie a insomma all'attacco e tutto quanto. E Josh Allen, legandomi alla domanda
di Giulio,
è un po' deludente fino a questo momento, ma in realtà anche nel finale di stagione non è che abbia, diciamo, giocato in maniera esaltante, quindi è più equilibrata di quello che si possa pensare, anzi forse un po' avanti Bengals, non lo so, che Burrow lo vedo veramente in gas.
Non lo so, io invece proprio per questo ragionamento, scusa Andre, direi che mi hanno deluso di più i Bengals che i Bills. Perché i Bills è vero che hanno fatto tantissima fatica, l'hanno vinta di misura, ma hanno avuto una partita dove veramente Allen sembrava peggio di Skylar Thompson tra un po', nel senso ha giocato veramente male. Invece Cincinnati, contro anche loro una squadra comunque senza Lamar Jackson, con tutti gli infortuni possibili, hanno vinto anche loro di misura, e grazie a un fumble sulla mezza yard dei Ravens, perché sennò rischiavano di perderla. Quindi mi hanno deluso più loro, nel senso mi hanno dato un'idea più di debolezza loro rispetto ai Bills, perché i Bills sembrava proprio la partita sfigata dove sbagliano tutto. Cincinnati invece no, non ha fatto sti grandi errori, invece l'hanno vinta su una giocata praticamente...
Fumble in the Jungle l'ha chiamata.
Esattamente.
No, sì, è già il nome con il trademark proprio.
TM.
È quello, cioè.
È un artista. Sì, sinceramente è particolare come sfida, credo. Perché da una parte, boh, Buffalo, leggevo e vedevo un paio di considerazioni dal mondo americano su Josh Allen, e mi ritrovavo molto in quello che diceva Mina Kimes o Mina Kimes, non so come si pronuncia sinceramente, Kimes. Cioè, diceva che il punto di Josh Allen, almeno l'impressione che dia, non è che, come diceva Giulio qui, sia un po' il fratello scarso, quello in campo, è che sembra in modalità hero ball costantemente, cioè o vado a 0 o vado a 100. Citava una statistica per l'appunto che contro i Dolphins ha provato 11 lanci da 20 più yard, che ora va bene tutto, però sono 11, se le mettete in prospettiva durante una partita di playoff, drive offensivi, sono una badilata. Quindi secondo me la costante che si vede un po' in Josh nell'ultimo periodo è proprio questa attitudine qui, nel senso, non è che cerco il guadagno intermedio, non è che cerco, cioè vado da 0 a 100, che chiaramente poi li può pagare come i bomboloni che ha fatto vedere anche contro i Dolphins, per amor del cielo, eppure lo può pagare con una bella dose di imprecisione o comunque a livello difensivo. Secondo me la chiave di lettura interessante... Vai, sì.
Ha guidato la regular season per turnover, tra i quarterback titolari con 19.
Sì, quello sì.
È un po' lega secondo me a questo discorso, nel senso che è un quarterback che rischia tanto, e questo ha ovviamente dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Secondo me trova in Borro un quarterback abbastanza antitetico da questo
bravissimo
punto di vista.
Sì, secondo me è molto più sistematico e molto più, non voglio dire che è un quarterback di sistema, perché poi dopo arriva Wolby
lo odia già
all'oltretempo, perché è il nuovo Brady, non che sia un, però come dici tu, Safe, è vero, cioè Joe credo che sia un quarterback che sa prendersi quello che
la difesa
può
dà.
Prendersi gli dà. Credo che anche qui il matchup difesa dei Bengals contro offensive line dei Bills e viceversa, la pass rush dei Bills, che è abbastanza scarsa da quando Von Miller è uscito di scena, contro invece un'offensive line dei Bengals che ha qualche infortunio di troppo, può essere un altro matchup interessante. Nessuno lo mette in dubbio, da te che vedevo che i Bengals proveranno l'estensione già quest'anno a Borro, dicevano, quindi.
Però voglio dire, cioè, a prescindere da Borro, se drafti uno come lui, come Herbert, come Lawrence, cioè l'estensione provi a fargli appena puoi,
prima anno possibile,
legali, cioè, però sei scemo se non lo fai, cioè gli dai tutto quello che vuole, esatto. Secondo me.
Sì, su Herbert, Borro e Tua, volendo, sono qui, questo là, il primo anno in cui sono eleggibili per l'estensione questa.
Su Tua magari ti poni il
Tua chiaramente sì.
Della stabilità, diciamo, salutare, ecco, però.
No.
Sì, la questione della linea offensiva dei Bengals secondo me è delicata, perché gli mancano tre titolari. E comunque la linea offensiva che... l'anno scorso ha avuto grossi problemi, il primo anno di Borro era stato, diciamo, tra le cause del suo grave infortunio, rimane forse un punto debole. E è vero che la pass rush dei Bills non è elite in questo momento, però comunque dai, contro una linea a cui mancano così tanti titolari, diciamo, secondo me è un matchup favorevole ai Bills questo qua, e potrebbe anche essere una chiave di lettura interessante.
Sì. Tanto, se volete, sono andato a recuperare le quote, se volete, per la partita.
Questo deve essere over.
Ditemi voi se le vedete.
Sì.
Ah, proprio all'azza, cioè. Allora, l'over-under 49. I Bills sono favoriti 5 punti e mezzo. Non poco, 5 punti e mezzo. E Matt ci diceva che i Bengals hanno coperto gli ultimi 8 incontri consecutivi da sfavoriti, che non sono pochi. Beh, tendenzialmente questa, secondo me, è una partita combattuta. Cioè, adesso dovrei andarmi a vedere la schedule dei Bengals quest'anno, ma non so quante partite hanno perso di tanto. Mi sembra una squadra abbastanza...
Ma più che altro okay. Io trovo assurdo quel 3-15 come quota secca dei Bengals, è veramente altissima secondo me, sono molto più vicine le due squadre rispetto a quei 6 punti di differenza e una quota a 3-15.
Ma sì, più che altro perché comunque davvero nessuna delle due ha fatto vedere chissà che nella partita di wild card, nel senso che si sono visti secondo me limiti anche strutturali delle due squadre. È vero che i Bengals giocavano contro una rivale divisionale, quindi una rivale, cioè una squadra che li conosce molto bene, conosce i punti di forza, conosce i punti di debolezza, insomma sono sempre partite complicate, però anche i Ravens erano senza il quarterback titolare, quindi per dire, una squadra abbastanza abbordabile, un pochino più solida rispetto ai Dolphins senza Tua, però in ogni caso una squadra che i Bengals avrebbero dovuto regolare. Tra l'altro i Bengals avevano faticato contro i Ravens anche recentemente, forse era l'ultima di campionato, forse era l'ultima di regular season.
L'ultima regola.
Insomma, non, probabilmente non sono in un momento di forma così eccezionale, non lo so.
Ma più che altro io non ci vedo tutto sto divario, perché arrivano veramente nella stessa identica situazione le due squadre, cioè una con cos'è, 9 vittorie di fila, se non sbaglio Cincinnati o Buffalo, l'altra sì, con 8 vittorie di fila, nel senso arrivano due squadre che hanno una striscia vincente apertissima, però non convincono nessuna delle due, nel senso un pochino sembrano due squadre gemelle, due che vanno mano nella mano, nel senso vanno avanti mano nella mano, adesso devono per forza, una delle due deve per forza interrompere la sua corsa al titolo, però le vedo proprio veramente alla pari in questo momento quando si affronteranno, non lo so, tra l'altro non ci trovo un senso a ste quote.
Legata a questo discorso delle strisce aperte, è la settima volta nella storia dei playoff NFL che due squadre con strisce aperte di almeno 8 partite si affrontano in una partita di playoff. Non succede tanto spesso, in teoria dovrebbero quindi essere due squadre molto in forma, ma non lo sono sembrate, per varie ragioni.
È quello che è un po' strano.
Io
andrei, cioè, così a testa bassa andrei sui Bengals con l'handicap, nel senso, perché non vedo tutto questo divario tra le due squadre.
È quello che ci consiglia anche Bonfi dalla chat. Ci potrebbe stare. Voi cosa dite, Daniel Deadman?
Anche se ma ci può stare 3-15, 6.
Addirittura? Tanto. Vittoria Bengals secca? Tanto che te frega, tanto non lo scriviamo.
No, va bene anche l'handicap, ovviamente.
No, ma effettivamente se non lo scriviamo ce lo giochiamo. Vero che i Bengals, cioè le partite importanti degli ultimi 2 anni le hanno quasi tutte vinte, tranne il Super Bowl.
A però, parte quello, la chat con il 67% dei voti era per i Bengals.
Le corse di burro.
Sì, e non l'ho detto prima invece erano tutti, cioè anche lì il 67% dei voti erano a favore dei 49ers, e ci tengo a ringraziare intanto Luca per essersi abbonato per l'11° mese di fila.
Ma questo 67% puzza molto di 2 voti contro 1.
No. Erano una cinquantina di voti in più. No, erano... Allora, se volete vi do le cifre esatte, però non so.
Facci
se...
le quote,
no, erano 200. Prima erano 8 voti per i 49ers e 4 per i Dallas Cowboys questa settimana.
È doppia cifra, doppia cifra.
Mentre invece questa votazione hanno votato di meno, si vede che c'è meno fiducia, c'è più indecisione, erano 6-3 i voti.
Beh, è un secondo set di Cocchinacchi contro me.
Stiamo facendo un engagement pauroso però, con il tè alla pesca.
Però qualcuno, voi che avete gli accessi a Radio Bonanza, sì, su Twitter, chi ha vinto, sì, in questa sfida tra i favoriti? Chi è stato votato di più?
Ah, è vero, questo devo chiedere all'SMM2 perché...
Ma l'ha fatto altro però.
Quindi all'SMM3, allora chiamiamola Danter Selva. Qualcuno che ha dei... Daniel, qualcuno che ha dei contatti nel mondo del biathlon.
Chiaramente.
Perfetto.
Mi è arrivata una notizia di un italiano ad Hunter Selva che si è preso con dei tedeschi perché esultavano agli errori di Dorothea Wierer.
Hanno vinto i Bengals 51.8 a 48.2.
Ah, però.
E quello dei Cowboys invece?
quello dei Cowboys, hanno vinto i 49ers 77,5.
Porca, non me l'aspettavo. C'è molta più fiducia sui Niners rispetto ai Bills. Cioè, Bills addirittura meno voti dei Bengals.
Ma sì, sai che sempre, credo che i Bills penso che debbano, cioè nel senso, mettere insieme una partita completa, no? Cioè, quello forse è la cosa che... E i Bengals, facendomi quello che chiedevi tu, anche semplicemente numericamente, effettivamente loro hanno vinto 27-24 contro i Chiefs, 20-16 contro i Titans, 37-30 contro gli Steelers, 30-26 contro i Saints, 23-10 contro i Browns, 22-18 contro i Patriots, cioè comunque sono sempre stati molto lì. I Ravens sono ultimi wild card, quindi sono squadre che comunque quando poi si gioca lì sul filo del rasoio risponde bene. Però io magari poi adesso farò la classica racconto all'americana, ma non sottovaluterei neanche l'impatto emotivo dei giocatori Bills per Damar Hamlin. Cioè, secondo me mi gioco la carta un po' ESPN, questa è la carta un po' Shannon Sharp, cioè la classica, cioè la carta che Wolves mi taccerebbe perché non esiste.
La carta Shannon Sharp adesso è quella di andarsi a menare con i giocatori, con i padri dei giocatori NBA.
Sì.
No, poi però quando ha visto Steven Adams un po' abbassato la testa, secondo me.
Però questo secondo me magari, cioè, non so quanto sia un fattore, no, perché poi lo sappiamo noi che...
però si può dire che Shannon Sharp è enorme.
Beh, assolutamente, però ti assicuro che secondo me di fianco a Steven Adams non so chi è più grosso. Va bene, anche sì.
Carta SPN è la prossima, il next step di carta calendario.
Sì, carta SPN è la carta quando fai il luogo comune, la narrativa, dai, si può dire che la carta SPN.
Ed esce quando stiamo parlando di Borrow, narrativa, narrazione.
Ma sai, in generale potrebbe essere su qualsiasi...
Va bene, dai. Andiamo alla prossima, che è già una partita di stanotte, ed è una partita tra due rivali divisionali, cioè New York Giants e Philadelphia Eagles. Questa tra l'altro è sulla carta, perlomeno, potrebbe essere una delle partite, no, forse la partita meno equilibrata, poi magari vedremo dopo. Andremo anche a vedere un attimo come sono andati gli scontri divisionali durante questa stagione, perché non me lo ricordo. Gli Eagles ci arrivano dopo il bye, quindi è un paio di settimane che non giocano. Tra l'altro le ultime 3 settimane di regular season, così e così, un po' per l'infortunio di Hurts, un po' per varie questioni, non hanno sicuramente impressionato nell'ultimo mese, mentre i Giants possiamo dire che sono probabilmente nel miglior momento di forma di tutto il loro 2022-2023.
Sì, comunque gli scontri divisionali sono andati bene per Philadelphia, li ha vinti entrambi. Il primo 48-22, il secondo che era l'ultima settimana, quindi può anche non contare, non mi ricordo nemmeno se i Giants...
No, non schierarono nessuno.
No, esatto, però 22-16, quindi nemmeno così dominata. Gli Eagles l'ultimo mese è un po' più dubbi che certezze, soprattutto per la sconfitta contro New Orleans, che ha poco senso in generale, e anche quella contro i Bears, la vittoria 25-20, insomma, contro una squadra che poi alla fine si è rivelata la peggiore quest'anno. Non lo so, può essere che al primo vero esame, perché alla fine questi Giants sono sottovalutati da tutti, hanno smascherato i falsi Vikings davanti a in mondovisione, diciamo, e giocano comunque in maniera, appunto, questo ultimo periodo, il momento forse più alto. Daniel Jones ha fatto una partita praticamente perfetta, il contributo anche di giocatori che magari durante la stagione non si sono visti, come il ricevitore che adesso non mi ricordo, non Golladay, dell'altro
Hodgins,
esatto, Hodgins, E poi la defensive line dei Giants ha fatto veramente faville. Quindi io, perché credo in questi New York Giants, andrei con i New York Giants e farei il super upset. Però è una cosa mia, quindi
può essere detto anche così. Oh, è anche vero che è più facile fare faville come defensive line contro Cousins che contro Jalen Hurts.
Contro la offensiva degli Eagles.
Beh, sì, degli Eagles anche. Che creano un oceano, creano.
Anche. Zerbo?
Cioè, io vorrei anch'io vincessero i Giants, giusto perché stavo guardando questa settimana che era praticamente l'argomento preferito di Good Morning Football, erano le similitudini tra la run del 2007 dei Giants e quella di quest'anno, che erano arrivati più o meno con lo stesso record, che avevano affrontato questi con gli altri, poi si va ad Arizona, cioè c'era tutta questa narrazione attorno, tutta questa carta ESPN attorno praticamente.
Carta non succede, ma se succede.
Esattamente, quindi mi piacerebbe tantissimo vedere i Giants vincerla e andare avanti e magari giocarsi, sai, proprio contro Dallas, un altro scontro divisionale, settimana prossima sarebbe bellissimo.
Beh, ma in quel caso facciamo la live con Az durante la partita.
Sì, Az e Diego contemporaneamente in partita e
durante
i tedeschi
la partita,
di Anterselva.
Non so quanto, non so come fai a convincerlo Az a fare una roba del genere.
No. Però ecco, no, secondo me Philadelphia è troppo più forte di questi Giants, anche se Daniel Jones settimana scorsa secondo me è stato il miglior quarterback del Wild Card Weekend, perché ha fatto veramente una partita,
cioè,
ha fatto
però
una
anche
signora partita.
Difesa dai Vikings molto dubbia, c'è una
sì, vabbè, segato, sì, chiaramente
come previsto, tra l'altro come previsto.
No, nel senso che hanno segato defensive coordinator dopo un giorno, quindi non lo so.
Secondo me Daniel Jones, la stagione di Daniel Jones è stata un pochino sottovalutata complessivamente. Poi sicuramente domenica ha giocato meglio di tutta, cioè ha giocato la sua miglior partita in stagione, però è stato un quarterback solido per tutta la stagione. Cioè, se diciamo di quarterback solidi che però aggiungono dimensione corsa, però loro aggiungono dimensione corsa, bisogna anche dirlo di Daniel Jones, perché Daniel Jones ha corso 700 yard quest'anno. Contano.
Sì,
magari non è, non è il miglior lanciatore del lotto, però quelle 700 yard e X touchdown sono un elemento aggiunto che conta.
Ma sì, secondo me la bravura di Daboll è stata quella di limitare il suo alto numero di turnover, cioè in teoria è quello, no? Ma anche contro l'Eagles penso che sia un po' magari quella lì la chiave per tenerla almeno ravvicinata per i Giants, perché io l'ho detto settimana scorsa e sento anche di ribadirlo, cioè secondo me per i Giants molto ripassa di nuovo da Saquon, nonostante le 300 e passa yard lanciate, come dice Zerbo, con una delle prestazioni più solide nel Wild Card Weekend. Secondo me, per però riuscire a controbattere quella potenza di fuoco, se come Sirianni dice Hurts è al 100% sano, quindi insomma se Hurts è proprio quello che abbiamo visto durante la regular season, che si è giocato l'MVP, si può dire con serenità, con Mahomes, cioè, mi sembra un po' pochino, no? Cioè, non ti serve più il game manager o quello che non fa di errore, ti serve quello che effettivamente ti sa svoltare la partita. Quindi, cioè, ai Giants sicuramente gli viene più comoda riuscire a tenerla bassa e ravvicinata. Se la roba dovrebbe, se la partita dovesse scappare di mano, insomma, le armi dell'Eagles mi sembrano veramente troppo alte. Non credo neanche che questa bye week li abbia fatto così male l'Eagles, no? Sempre per usare la carta ESPN della narrativa della bye week per il numero uno, anzi come dici tu, cioè, per me si recuperare chiaramente Hurts, un po' di acciaccati qua e là, quindi mi piacerebbe l'upset, perché mi piacerebbe, cioè si tifa sempre per l'upset, almeno direi al playoff, però l'Eagles
sono troppo più forti.
Sì.
Poi va bene, a parte di football capitano quei tre eventi fortunati che vanno in una direzione possono anche svoltartela, però giusto, bravo. Due domande che vedevo dalla chat, che però in realtà tanto chat non è, sarebbe sempre Radio Bonanza. Rowitz, cosa pensate dei QB che giocano la loro miglior stagione quando devono giocarsi il rinnovo del contratto? Bravissimi loro, secondo me, perché sanno che insomma sanno cogliere il momento giusto. E invece quella di Giulio, visto che non c'è nemmeno Woldy, cosa ci aspettiamo da Saquon?
Saquon per me è banchetto.
No, oggi credo. Beh, no. Difesa degli Eagles sulle corse non è eccezionale. Quindi,
un divaga.
Quindi può essere un'occasione sicuramente per una buona prestazione di Saquon in una partita che conta. Poi che basti una grande prestazione di Saquon non lo so, però.
No.
Allora invece per rispondere invece a largo pensiero su Giulio, io vorrei vedere impazzire Wolvie con uno scenario del tipo che i Giants lasciano andare Saquon perché non gli danno i soldi, non lo pagano, quindi danno ragione a Wolvie e poi al draft scelgono Bijan Robinson al primo giro, così proprio per andare a fare un cortocircuito. Esatto, per quello, perché quindi
e Saquon va a sostituire Akers,
capito? Quindi c'è tipo un cortocircuito mentale all'interno di Wolvie che è pauroso, quindi spero in questo scenario, se invece la domanda era più sul futuro di Saquon.
Povero Wolvie, lo massacriamo in tutte le dirette praticamente.
No, tanto non le ascolta, chi se ne frega.
È maturato molto, ieri l'ho trovato molto maturato Wolvie, devo dire.
Ma ieri quando?
Ieri quando ci siamo visti io e lui.
Ma spiega, ma non era un McDonald's quello? Dove eravate a mangiare? No,
ma mica vanno da McDonald's loro, cioè sono altolocati anche nel fast food.
Oddio, Wolvie c'ha la cena di Natale al McDonald's, quindi non lo so.
Era il KFC, era.
Pensavo Five Guys, cioè una roba così.
Five Guys sono 25 euro a panino, ragazzi.
Lo so, però
no, buono, è buono, sì, a me, ma 25 euro a panino
e devi andartelo pure a prendere al counter, cioè non te lo portano neanche al tavolo, voglio dire, cioè.
Vabbè. Però Five Guys ci vuole sponsorizzare perché no, però noi siamo Four Guys, siamo noi, quindi non siamo Five Guys.
Adesso arriva Rosario a fare il quinto.
Ma anche Giulio ci manca il quinto.
Cioè. Vabbè, anche Giulio potrebbe venire, non gioca manco l'Inter stasera, che deve fare?
Tutti potrebbero venire. Vabbè, comunque le quote, Zerbo, le stai preparando?
Ci sono già pronte, sono già pronte. Vai, se le aggiungete a scherma, aggiungiamo a scherma, guarda qua.
Cosa abbiamo? Leggi,
abbiamo un netto favorismo sui Philadelphia Eagles. Che hanno un handicap di 8 punti, cioè nel senso li vedono nettamente favoriti rispetto a questi Giants. Un under over discreto, cioè 48, forse anche un pochino altino per sta partita, possibile, visto com'è finita l'ultima.
Beh, l'altro non ha finito 48 a...
Sì, anche quello
l'ultima
è vero.
Hanno giocato, cioè metà dei titolari non hanno giocato, quindi.
Sì, né da una parte né dall'altra.
Nessuno ha giocato. Sì.
Non so, allora le quote dicono Eagles su tutta la linea. La chat dice Eagles su tutta la linea. Quindi non lo so. Io sono d'accordo con queste quote, devo essere sincero.
Vincono. Ma chi è Zazzelli 9 con una. Ma chi è?
Vincono gli Eagles.
Gli Eagles, cioè che è una nuova squadra tipo gli Eagles. No, vabbè, dai, ragazzi, però... Sì,
handicap della Philadelphia, dai.
Ma sì, dai, sono d'accordo anch'io.
Sì. Però i Giants, ci suggerisce Matthew, sono 11-2 contro lo spread da sfavoriti. Attenzione. Attenzione.
No, ma una squadra che gioca bene con la mentalità da underdog, è vero. E credo che Brian Blue... Sì, mentalità, cioè le abbia ben ficcate in testa, perché tanto secondo me le avrà detto cioè voi siete scarsi, se non ci mettete animo come ci metteva Tony Romo nella East, non si riesce a vincere nulla, quindi credo che un po' di mentalità le abbia trasmessa da underdog. Ah, io ci spero davvero, però che finiscono al championship, io il Super Bowl e Giants non li voglio vedere, cioè, proprio... cioè il championship sarei felice per il Vezzo, ma il Super Bowl e Giants non li voglio vedere veramente.
Anche ma perché secondo lo vincono, voi se ci arrivano,
Secondo voi gli Eagles se le sono portate le maschere negli spogliatoi?
No.
Questo silenzio cos'è?
No, era una domanda, cioè nel senso non era una provocazione, era una domanda.
Io, io mi dissocio da zero.
Anch'io, io mi dissocio. Va bene, quindi ci siamo giocati gli Eagles con l'handicap. Con l'handicap.
Allora c'ho un'altra domanda per voi. Secondo voi correrà di più Jalen Hurts o Daniel Jones? Più yard?
Ah, questa è carina. Daniel Jones.
Sì, anche secondo me. Anche secondo me.
Quindi tutti su Daniel Jones.
Più che altro
anche questo, anche se non
più che altro, ma Daniel Jones, che a un certo punto Hurts non ne abbia più neanche bisogno.
Sì, secondo te Daniel Jones potrebbe essere il Jason Williams in Wet Chocolate dell'NFL? Secondo te.
Cosa c'entra? Dai.
Perché ha fatto la Statua della Libertà, capito?
Sai, io te lo chiedo,
Ma può essere... Boh, ma chi può essere? Chris Kamen dell'NFL.
Scusate, sto recuperando le stagioni NBA per rimettermi in passo con quella dei Kings di quest'anno, quindi...
Va bene. Allora, visto che l'hai postato oggi, potrebbe essere il Darius Songaila dell'NFL.
L'hai notato, quella sì, chicca.
Sì, l'ho notato. Ma questo è il podcast in cui si parla dei Sacramento Kings.
No, quello è un altro, si chiama Bold Online, lo puoi trovare su Vox2Box.
Salutiamo tutti i podcast di Vox2Box, che tra l'altro ci ospita. Ancora per poco perché al Super Bowl poi salutiamo e fino a settembre ci pagheranno senza che noi facciamo niente.
C'è il draft, io ti voglio draft, attivo così. Sul draft quest'anno, dai.
Ma il draft facciamo venire Giulio che tanto è gratis, perché è lui il padrone, quindi, e l'eminenza grigia. E poi chi facciamo venire? Facciamo venire qualche ospite, Sartirana, gente così, e noi invece ce ne stiamo in panciolle.
Cioè tu, io ci sono, cioè...
Gli facciamo fare anche la post produzione agli ospiti, tipo venite e la montate pure.
Sì, esatto. Va bene, quindi ce la siamo giocata, manca solo una partita, direi la partita più importante per Radio Bonanza.
Ah, per Radio Bonanza.
Per me è la più bella, ragazzi.
Jaguars at Chiefs, anche qui abbiamo una numero 1, quindi anche qui abbiamo la carta ESPN della settimana senza giocare da parte dei Kansas City Chiefs. Torneranno, però sappiamo, altra carta, che Andy Reid dopo il bye, quindi anche questa è una sorta di bye, esce sempre a cannone, quindi poveri Jaguars, no?
È tipo uno che ti stai giocando le carte una sopra l'altra. Allora io mi gioco la carta, non succede, ma se succede. Allora io sposo la linea che ha fatto Nick Wright, che è un opinionista di Fox, che ha come... Attenzione però, c'è un altro opinionista importantissimo che appena si mette la faccia lo mettiamo. Eccolo. Aspetta, questa è la maglia di Matt Milano, credo. Sì, eccolo.
Mamma mia.
Se non la mettevo oggi, ragazzi, quando la mettevo? Sarà l'ultima partita dei Bills, visto come stanno andando.
La metti il 15 febbraio, la metti, stai tranquillo.
Sì. Anche quello non so se sia un augurio per i Bills, perché prima so che adesso Daniel ha preso bene con i... poi Kings e My Beast, ragazzi, sappiamo che hanno dei problemi, quindi sì, bisogna sempre stare molto attenti a queste cose.
Però almeno voi ci arrivate in playoff, i Kings e manco quello, quindi
safe è diventato scontato che i Kings fanno i playoff, cioè questo 2023, capito? No, i Kings che fanno i playoff.
Mi dissocio apertamente.
Come se fosse una cosa normale, capito?
Non succede, ma non succede.
Comunque, prima, mentre mi stavo collegando, sentivo che c'era gente che diceva: ma c'è solo il draft, venite a farlo. Poi quando iniziano a fare ricevete alla scelta 25 alle 5 di mattina, mi dite solo il draft com'è. Venite live, poi ne parliamo.
E quest'anno abbiamo avuto
solo la prima notte del draft. Tra l'altro,
Beh, sì. Abbiamo tutti i turni adesso.
Abbiamo avuto la fortuna che cos'era la 24 è stato scelto Garner, cos'era o qualcosa del genere, ci aveva talmente tanti brillantini al collo che ci ha sparaflashato tutti.
Garner, House Gardner. Qua la 4 è stato scelto.
Qua la 4. No, Garner
è più o meno.
Chi era che è stato scelto?
Oh, no, quarta per era...
Chi è che è stato scelto?
Kevin Walker, Aiden Hutchinson, Derek Stingley. Garner.
Allora c'è qualcuno intorno alla 20 che era stato scelto, che era conciato in condizioni ridicole, vestito
dai Jets. Scociato direttamente, basta.
Dai Jets.
Mi ricordo
no,
che
era una scelta dei Jets, che era vestito in maniera orribile.
Guarda, the second,
possiamo fare una review istantanea del Draft 2022 a questo punto.
Era la scelta tipo la 24.
Finiamo la preview così poi andiamo a ruota libera sulle cazzate fino al kick-off, praticamente.
Vabbè, sulla preview secondo me andrei...
No, dicevo, prima che arrivasse Giulio a gamba tesa, questo che sul 4-8 dei Jaguars aveva detto questi vinceranno la Division contro i Titans e non perderanno fino al Divisional contro i Chiefs, che non era nemmeno scontato che i Chiefs arrivassero appunto col primo seed, tra l'altro, i tempi. E credo che sarà così, perché va bene tutto. Questo però è un esame... di livello superiore, sì, va bene, non giocano 3 settimane, ma sti cazzi, cioè, c'è Mahomes, c'è Kelsey, la difesa pure molto forte, e giocano comunque all'Arrowhead, che fa sempre, secondo me, abbastanza la differenza sul sonoro.
Ci segnalano dalla chat anche la variabile snow game.
Sì, esatto, forse nevica, non so com'è adesso, però potrebbe già nevicare. Chiaro, dopo settimana scorsa di non dargli neanche un'occasione a questa squadra non me la sento, però è realistico pensare che a meno di partite perfette, quindi vuol dire 0 turnover in attacco e causare qualche turnover a Mahomes e soprattutto non farlo giocare spesso, la partita è pressoché indirizzata.
Però io sono sincero, adesso non faccio scaramanzia, perché come dicevo in settimana, lo dicevo anche ieri sera a Wolvi, era proprio che, cioè, io sono stato anche felice di aver perso contro Trevor Lawrence e non contro Tom Brady and company, nel senso che avrei preso molto peggio la remontada se fosse stato operato da un altro quarterback. Secondo me non è da sottovalutare la forza mentale di questi Jaguars, perché secondo me l'inizio che ha avuto di playoff, in generale di partita, Trevor è stato veramente Nathan Peterman, cioè traumatico, cioè comunque ha fatto 4 intercetti, aveva il 30% di completi, cioè al netto del proprio... come si può dire, del completo mismatch fra Pederson e Steady, che poi è successo nel secondo tempo. Cioè, Trevor è venuto fuori veramente alla grande, no? E questa cosa qua, secondo me, non è da sottovalutare in chiave Kansas City, che è vero che chiude bene, nel senso, è una squadra che poi anche a livello difensivo, quando entra nel periodo caldo della stagione, chiude bene le
quello partite, che si rido.
C'è Giulio che ride,
scusate,
quando sembriamo un podcast serio, Giulio, per una volta sembriamo, cioè, facciamo,
fatto,
facciamo,
ha fatto bene interrompere,
esatto.
Dai, adesso sono rimasto al paragone, chi è che hai paragonato a Jason Williams?
Ma come, è successo un'ora fa, dai.
Il mio cervello è rimasto fermo lì, cioè,
Daniel Jones una volta,
ecco,
Daniel Jones e Jason Williams
gli va, ma proprio, cioè, deve ringraziare se non so chi, se è Mike Bibby, ma proprio deve già ringraziare,
ma lascia perdere, ma cagatelo, ma dai, Mike Bibby è molto meglio, ma dai, ma per piacere.
Non so perché è dispregiativo per Mike Bibby, che ha fatto una signora carriera, cioè Daniel Jones, non so, adesso devo pensare a un altro paragone.
Infatti ho detto che devi ringraziare, mica ho detto Chris Webber, cioè, se è Chris Webber, altro che...
Te lo ricordi, Safe?
Abbiamo detto Songaila.
Songaila. O ti concedo anche Gavin Vasquez, che tu, Safe, secondo me ricordi.
Stiamo andando nell'esotico qua, mi sembra, Daniel, dai.
Era il primo anno di Pete D'Alessandro ed era visto come una grandissima figlia. Nick Stauskas, guarda.
Proporrò un 100 per i Kings, curato da voi.
Ma io non seguo, cioè io sono un fan becero, non so nulla di basket se non schiacciata, cioè quindi non... Nel
senso... Senti questa chiave di lettura, l'allievo contro il maestro, eh? Doug Pederson contro Andy Reid. Sai vero, quante volte Andy Reid ha perso contro
io più pensavo tre quarterback.
Tre quarterback?
No,
ma però... anche, dai.
Ma non ancora, dai, non ancora.
Zero safe?
Zero volte. Andy Reid ha perso zero volte contro un suo assistente ai playoff, un suo ex assistente ai playoff.
Però questo è un bel matchup che hai tirato fuori, safe. Però sì, ovviamente Pederson, a parte tutto, davvero, come ha rimesso gli schemi in bolla contro i Chargers, perché poi si parla molto della caduta libera di Staley, ma poco del miracolo che ha fatto Pederson, ma dico anche a livello proprio, diciamo, strutturale. Non lo so, i Chiefs è vero che sono favoriti, però ricordiamoci l'anno scorso contro i Bengals sembravano dominare, mi ricordo che furono pure ingordi, no? Perché prima dell'halftime su un quarto in goal line andarono per un touchdown che avrebbe ammazzato la partita, non lo convertirono e tutti dissero vabbè sì, ma tanto sono già avanti 23-0, quello che era, e poi i Bengals li hanno tenuti a 3 punti e hanno fatto quello che hanno fatto, li hanno kickati fuori non da lasciati di Radio Bonanza ma dai playoff. Non dico che i Jaguars possano provare a ripetere un percorso come quello dei Bengals dell'anno scorso in AFC, però boh, io la carta upset mi piace giocarla, non per Andre ma perché Trevor mi gasa tantissimo, cioè Trevor...
avevo visto una grafica sul paragone statistico tra Burrow l'anno scorso e Lawrence quest'anno, che hanno praticamente la stessa stagione finora, e se batte i Chiefs poi diventa identica praticamente.
Comunque Pederson è un mago da aggiustare, questo sicuramente, e non solo per la partita che ha giocato contro i Chargers.
Qua carta meccanico. No, carta cambio gli schemi dall'intervallo quando Peyton Manning ha detto che in realtà non cambiano un cazzo.
Io volevo un attimo riallacciarmi a quello che ha detto Giulio della stagione di Trevor Lawrence, che diventerebbe identica a quella di Burrow dell'anno scorso. Ma quindi se andassero al Super Bowl i Giants da una parte e dall'altra questi Jaguars, cosa si creerebbe tra queste due narrazioni, tipo il 2007, l'anno scorso di Burrow, un buco nero? Cosa succede al Super Bowl in quel caso?
Soprattutto sarebbe bello vederlo con Diego.
Lì live obbligatoria diventa.
Lì live proprio live, perché ce l'ho davanti qua. Live così.
Fammi vedere se scommesse, Zerbo.
Ce l'abbiamo qua.
Questa è quella più sbilanciata.
Sì. -9. Sì. Chiefs.
Ah, io mi gioco il 4,75 dei Jaguars, ragazzi.
Come tanto. È sempre il solito discorso, tutti possono giocarsi quello che vogliono finché non cacciano i soldi.
No, io posso dire che ovviamente da buon maniavantista ho messo l'handicap di Chiefs, che ha aumentato di 0,5, prima era 9, adesso è 9,5. Questi minuti
cambiano. Zacchetti, se te lo giochi con i soldi suoi, Daniel.
Allora, Azza, ti dico questa promessa: se i Jaguars sono sotto 14-0, metto 50 euro sui Jaguars vincenti e ci dividiamo la vincita finale, perché è scontato che il maestro Doug Pederson fa il meccanico, ripara e i Jaguars la portano a casa. Quindi ti faccio questa promessa: devono essere sotto 14-0, però.
Comunque funziona bene la connessione in montagna, Azza, grande.
Ma può entrare anche lui, dai, adesso.
Forse è meglio che nelle Marche.
Ordino le minove, mi dissocio.
Non l'hai letto, non puoi dissociarti da una cosa che non hai neanche letto.
No, l'ho letto. Ordino le...
Le olive. c'è Olivia Ascolani. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Quindi,
le porta di siamo... biathlon femminile.
Cosa
comunque, la statistica che non abbiamo visto è che, cioè, nel senso, se il Kansas City passa questa cosa, questa division qua, da quanti championship è che c'è Kansas City?
Nel 2017.
18, 19, 22, 22, 26.
Perché, ah sì, perché la, sì, perché la, perché la statistica curiosa, sì, è che c'è, cioè, praticamente in AFC, negli ultimi 6 anni ci sono stati o i Chiefs o i Jaguars. E fa molto ridere questa roba qua.
Sì, è tipo il meme di Cristiano Ronaldo con tiri bocchi, tipo 12 palloni d'oro.
Sì, le Champions League. O le cose
di... È tipo quella di LeBron James che ha fatto 8 finali di fila, e anche James Jones praticamente. Esatto.
Infatti, da quando non c'è più James Jones, soffre, va detto questo, eh.
Però devo dire che veramente i Jaguars sono qua per rimanere. Secondo me questa è una partita che li definirà pure, non so come si suol dire.
Povero Andre, non oso immaginare cosa sta pensando.
Ma per me è un successo arrivare a questo division.
No, cioè, l'annuncio di questa dinastia Jaguars... ormai in fieri, insomma, e qui stiamo facendo il contrario del funerale, sta facendo Daniel, vediamo come va a finire.
Ci sta,
tratto da quel giorno, durante da quella quel momento durante il mio matrimonio in cui fosti appellato come l'uomo tigre, da lì è stata tutta una salita, cioè da lì
e ricordiamo che c'è il musicista che tifava Broncos, che Wolvi ha cercato di metterlo in guardia, invece no. Tanto, scusa Daniel, questo volevo dirlo dall'inizio della live. Quella cosa che ha dietro Safe non sembra il fulmine dei Chargers.
Sì, è vero, sì. È vero.
Sì, è una foglia, però penso che sì. Cioè, la striatura della foglia, dal verde che va sul giallo, sembra effettivamente il logo dei Chargers.
Ma non l'ho comprata apposta, questa difembacchia.
Io rispondo con il Beam Team.
Quindi ci hanno giocato
prima che aspetto un secondo indietro ai 49ers. Cosa vi aspettate, sì, da McCaffrey in questa partita? Che comunque mi sembra essere stata un'addizione abbastanza importante per i 49ers, soprattutto viste le assenze dei quarterback al plurale.
Devo dire che effettivamente McCaffrey, allora, nel senso, secondo me fa ridere perché c'erano dei dubbi sul valore della trade, ma penso che poi fossero dubbi anche solamente legati alla salute di McCaffrey. Devo dire che la cosa favolosa dell'attacco dei Niners, quello va detto e va sempre lodato, Shanahan, è che comunque è tutto così molto interscambiabile, che tu potresti avere Deebo Samuel come arma nel backfield e Christian McCaffrey più efficace a ricevere. Quindi, cioè, nel senso, McCaffrey penso che il suo buon quantitativo di yard e di chunk play, giusto per essere molto tecnici, secondo me li porta a casa anche contro i Cowboys, anche perché poi veramente i Niners, cioè, si parla tanto di Brock Purdy, ma la struttura che ha attorno, ragazzi, cioè Deebo, McCaffrey, Ayuk, che comunque a me è sempre piaciuto tantissimo e quest'anno veramente è esploso.
Ayuk, scusate, non era il verso che faceva Pippo?
No. Lo facevano nello spogliatoio degli Eagles, lo facevano. No, però Ayuk è veramente anche un altro giocatore velocissimo, cioè, nel senso, anche per Purdy scazzarla, che questo è un altro argomento che avevamo detto all'inizio di puntata qui, cioè è difficile anche per quel motivo lì, secondo me, perché cacchio, c'ha veramente, quindi McCaffrey lo vedo dominante come le ultime partite. Adesso si spaccherà dopo due
dalla chat comunque confermano che è quello il verso, eh. Pare addirittura che l'abbiano chiamato così in onore di Pippo, cioè gli hanno cambiato il cognome, come avevano fatto, se tu dovresti ricordarti bene, Giulio, con Di Brica Show, che era stato chiamato così in onore a Uccelli di Rovo.
Madonna, che belle storie dei nomi dei giocatori di football, adesso sono sempre le mie preferite.
C'è una citazione, yeah, che è il sogno, che qua mi sa che può cogliere solo Giulio.
Oh, sì. Beh, questo è un altro classico della bonanza, questo.
Okay. Comunque, non vi manca un po' Brady in questi divisional?
No. No. No, questo è forse il più grande piacere di raccontare il football da qui al Super Bowl, è proprio questo. Cioè, mi piange il cuore che non ci siano i Chargers, ma il fatto che non ci sia Brady di mezzo mi fa veramente godere.
Ci sono voluti solo quei 25 anni, ma ce l'abbiamo fatta.
Come ho detto all'inizio dei playoff, per me se non vincono i Buccaneers va bene tutto, quindi da adesso in poi va bene tutto. Qualsiasi cosa per me, ok.
Quindi tu stai dicendo che la Bonanza è un podcast anti-Brady? Vorrei questo no.
Io sono un podcast anti-Brady nel 2023. Non
esatto, cioè mi viene tutto dai periodi, diciamolo. Cioè,
che tra l'altro comunque...
Io che non tifo ad esempio attivamente nessuna squadra, io non ho mai avuto niente contro Brady fino al Super Bowl con dei Falcons, perché lì ho detto
fino a che non ho ascoltato Radio Bonanza, pensavo
no perché lì i funerali c'erano già, ma qua al Super Bowl dei Falcons ho detto no vabbè ragazzi, questo deve perdere, cioè, questa cosa è stata troppo, il prossimo lo deve perdere per forza, e mi spiace che fosse proprio quello degli Eagles, perché insomma so che ad Azze sono tanto dolore, però quello era stato troppo, ecco.
Anche a te è costato dolore indirettamente, perché poi hai perso Azza per 2 anni.
Esatto, ho dovuto inseguirlo nei meandri del web per un sacco di tempo.
Comunque da qualche parte un Gian Maria Cartapati sta piangendo e sorridendo su questa tua affermazione, commosso.
E tu lo senti vicino.
No, beh, sicuramente, cioè dopo il 28-3 diciamo che siamo in compagnia io e lui.
E chi era il coordinatore dei Falcons?
Beh, buon Kyle, dai, ma... Che poi non si parla neanche che anche il Super Bowl contro i Chiefs andò più o meno in quella maniera, non così drastica, ma San Francisco era abbastanza in controllo. Poi, vabbè.
Anda provoca però, intanto, sarà anche in montagna, ma provoca.
No, Michael Vick ha dato un parere veramente stupido su Lamar Jackson l'ultima volta che l'ho sentito. Ma era un paio di
settimane fa. Si ha detto che non è un quarterback, cioè... Era che
da suo pulpito fa molto ridere, farebbe molto ridere da suo pulpito. No, comunque... però ha detto qualcosa sull'infortunio.
No, cioè, che Azza chiede se mai... Scusa, Daniel, perché
vai, scusami.
Sono lanciato per rispondere ad Azza perché volevo dargli una risposta subito. Si parla tanto, Michael chiede se Michael Vick è morto, se non se ne sente parlare da un po'. Invece... In questi giorni si è parlato di Michael Vick, non so se avete seguito un po' di college basketball, adesso lo faccio subito vedere, ma è stato inquadrato Michael Vick.
Ho paura di quello che si verrà fuori.
No, è vero, c'era la grafica sbagliata. Sì.
State pronti a tirare giù il canale?
No.
2. Cioè, ero veramente, veramente in ansia su quella rotellina.
Lo ricordavo diverso.
No, e praticamente ha detto a Lamar, ma dai zio, scendi in campo, questi sono i playoff, che cacchio fai? E, insomma, anche Robert Griffin rispondeva dicendo, zio, io ci ho rimesso un ginocchio, era un po' il Pedro Benitez delle Ande, ha fatto, cioè postando la sua foto del ginocchio, insomma, spaccato in quel wild card game, ci ho rimesso la carriera. Quindi sì, ha fatto parlare per quello Azza, Michael Vick, mai cose intelligenti, ovviamente, però...
Che tra l'altro è stato quarterback sia dei Falcons che degli Eagles, per tornare al discorso di prima.
E anche degli Steelers, se c'è ancora Rowitz che ci ascolta. E lo sapete perché me lo ricordo? Perché i San Diego Chargers persero all'ultimo secondo contro gli Steelers guidati da Michael Vick dopo essere stati in vantaggio per 4/4 di partita. E Wolves lo ricorda perché eravamo a Los Angeles e spaccai il muro di casa su quella partita, che era Monday night, un Sunday night.
Che non eri ancora pacato come oggi, grazie al Food Stick che ti aiuta a gestire.
Beh, c'è gente che all'ultimo secondo ci ha perso per una ricezione di Sant'Onio, praticamente.
Ah, eccoci.
C'è gente che paga fiori di percorsi di terapia quando basta un few stick, guarda.
No, scusate, però in chat Rowitz ha scritto una cosa clamorosa.
Cioè,
ha detto che Mick avrebbe scommesso su Lamar Jackson. Bene il giro che prende la cosa. Ma,
questo è sottile, questa è un'ironia sottile, veramente pregevole. Pregevole che comunque pensavo a Tom Brady.
Fortunatamente gli algoritmi di Twitch non sono ancora abbastanza avanzati per comprenderla, questa ironia.
Ma serve l'IA proprio. Ma comunque, tra l'altro, comunque Lamar Jackson è un altro che, come se i Chargers hanno cambiato l'offensive coordinator e si spera che tornino ad avere un attacco esplosivo, e anche Lamar Jackson. Sarebbe bello se avesse un attacco, insomma, perché comunque è stata MVP non tanto tempo fa, poi sì, gli infortuni, quello che volete.
Portato.
E quindi siamo, anche, abbiamo un argomento libero, abbiamo aperto, mi sembra di
capire. Anche, però, insomma, cioè, alla fine il miglior, cioè, io che seguo i draft, come voi ben sapete, è anni che si parla di prendere dei ricevitori, di migliorare l'attacco aereo, comunque dei Ravens, eccetera, e il mio ricevitore che gli hanno preso e poi hanno pure tradato è Hollywood Brown, quindi insomma.
Sì, ma è vero, ma infatti stavo parlando di Brady perché volevo dire che sembra già un po' la caudicità della vita, nel senso che gli hanno licenziato, sto scherzando, che gli hanno licenziato l'offensive coordinator, Byron Leftwich, che l'anno scorso però era sembrato a un passo a diventare l'head coach dei Jacksonville Jaguars, da quanto avesse fatto bene, no? Quindi fa proprio ridere, cioè non ridere, fa proprio impressione come l'NFL sia veramente un business annuale, mi viene da dire, no? Perché Leftwich davvero l'anno scorso era uno dei nomi più caldi per andare a Jacksonville e recuperare tutta la baracca. Beh, questa è una grandissima citazione, Rowitz. Anche se Sorrentino in Boris era meglio, secondo me, comunque, da attore anche. E niente, quindi sì, quest'anno ci sono tante squadre che cercano offensive coordinator, tra l'altro. Io l'ho chiesto in chat, ma nessuno mi ha saputo rispondere, perché noi non ne sappiamo in realtà di football. No, sì, sono 8-10, però non so se sia un caso rispetto agli altri anni, nel senso, mi sembrano veramente tantine. Cioè,
quest'anno hanno un problema, hanno un vero problema quest'anno, che non possono prendere nessuno dallo staff di McVay, perché ha fatto schifo, quindi non sanno dove andare a pigliare gli allenatori.
No, lo prendono da quello di
Shannon.
No, io ovviamente, ma anche solo quello dei Cowboys, che anche l'anno scorso erano
Meyer.
Kellen è Moore. L'anno di Benjamin, ragazzi.
Bienemi. È sempre l'anno di Bienemi, poi
esatto. però quello è head coach, io vi dico proprio offensive coordinator, dico. Cioè, comunque sono tante squadre che hanno cambiato. Ben Johnson di Detroit ha detto che vuole rimanere a Detroit, però ecco, mi ricorda molto quella parabola lì da Leftwich, che ti insegna che un anno sei il nome più hot e l'altro anno sei senza lavoro. Triste la vita, ragazzi.
La vita dell'offensive coordinator
è fa riflettere.
Se vogliono Poste Italiane, assume, se vogliono cercare un lavoro un po' più stabile.
Agnolo, questo è il coordinator dei Ravens.
Se lo vedo Chip Kelly lavorare per Poste Italiane, tipo.
Zaniolo, offensive coordinator dei Ravens, effettivamente.
Beh, Giulio Vincenzo, Matt Milano.
Ma tu scusami, Milano. Giulio, ma sei qua per commentare live la partita con quel conservatore di Tony Dungy?
Ma dico, a me non tifando potrei anche farlo, è che non so, non ho idea di quanto possa durare, francamente, il football ha dei tempi morti che io non sarei in grado di riempire, perché Zerbo e Azzo sono bravissimi a farlo ormai, però insomma
Azzo è bravissimo,
ma ci ha tradito per il biathlon, no? Una vita Azzo, una vita per il biathlon,
e non ha ancora però creato non ha ancora creato il podcast, però
a me su Twitter è arrivato un podcast del biathlon, non so se c'è altro.
Sì, ma quella è una parodia, ci sono delle trattative avanzate dietro le quinte, e Azza fa sempre il prezioso, una cosa che Azza è safe, dicono sempre no, ma noi non siamo in grado, no, ma noi, no, ma figurati, cioè, devi un po' coccolarli, è giusto così per le superstar.
Sono dei Lamar Jackson anche loro.
Adesso, non esageriamo, cioè, non si meritano questo. Torniamo a Mike Bibby e Chris Webber. Ecco.
Secondo me Lamar Jackson non sarà il quarterback dei Ravens l'anno prossimo.
La domanda è dove va, però. Ma hai pronto? Dove va?
C'è tempo, Giulio, per queste illazioni.
Non bruciamo le tappe, no spoiler per la puntata della free agency. Cioè, dobbiamo fare due puntate in 8 mesi. Almeno riempiamo queste puntate.
Facciamo il build up al draft, facciamo anche delle puntate settimanali al draft. Le facciamo fare ad altri. Cioè Radio Bonanza presenta, cioè in piccolino Radio Bonanza presenta.
Una review di alcuni draft degli anni 2010, però.
Come abbiamo fatto bene,
questo amerei molto perché veramente, cioè, appunto, io amo avventurarmi nel draft, leggere i commenti sui giocatori, eccetera. Sapete che mi diverto molto.
Era un bel format,
Luca Sartirana, che è il mio analista di riferimento, ma poi quando vai a rileggere i draft vecchi ti metti le mani nei capelli. Cioè, draft
del secondo me comunque quest'anno magari il draft eleggibile del 2020, sono passati ormai tre anni.
Prima poi anche cioè, veramente comunque se vai a leggere i nomi, poi soprattutto quelli che riesco, a parte che vabbè, adesso c'è Purdy che vabbè, però se leggi quelli che hanno fatto, quello che hanno fatto le prime scelte e magari quelli presi più indietro, cioè veramente è la roulette russa, cioè non è neanche un terno all'otto.
No, no, ma assolutamente. Che infatti è una statistica che è anche curiosa per questi divisional, perché da una parte abbiamo Burrow prima assoluta, Lawrence prima assoluta, Mahomes primo giro, decima assoluta, Josh Allen sesta assoluta, primo giro. Quindi sì, torno a quel range lì. Quindi AFC King del draft, mentre dall'altra parte abbiamo Purdy irrelevant, Dak Prescott che comunque è un terzo giro o addirittura quarto forse, e poi invece lato Giants, vabbè, Daniel Jones con tutto quel che ne consegue di essere il primo giro, e Jalen Hurts comunque un secondo giro sulla quale si chiacchierava molto, nel senso running back prestato all'NFL, adattato a quarterback. Quindi insomma è anche proprio interessante vedere che l'AFC effettivamente, poi no, si diceva che c'era Justin Herbert, ci poteva essere Tua, Lamar, idem, cioè, quindi esatto, c'è cioè, tutta questa nuova generazione, ma sono tutti effettivamente dei primi giri, quindi degli investimenti di capitale non indifferente. L'NFC invece è un pochettino ancora nel marasma.
Sì, tutte le squadre che sono venute fuori negli ultimi 5-6 anni in AFC e che hanno preso il controllo sostanzialmente della conference hanno investito forte recentemente su un quarterback al primo giro negli ultimi draft.
È una narrativa che
è capitato, diciamo, però ovviamente
sì diciamo, ecco, che questa cosa vale se non sei i Bears, i Browns, i Broncos, questi qui che evidentemente hanno dei problemi relazionali con i loro quarterback. E
beh, però questi puntarono su Paxton Lynch, che vi consiglio di recuperare.
Dai, Brock Osweiler anche non male.
Beh, però lui è un secondo giro, dai. Brock
Osweiler. Red up per Trubisky, ragazzi.
Beh, Trubisky è lo stesso draft di Mahomes, by the way.
È uno è secondo e uno è decimo.
Infatti meglio Goff o Wentz?
Goff. Goff è ancora un titolare... Goff è un titolare NFL, Wentz no.
No, il problema è che allora, Wentz è partito molto più forte, cioè in realtà no, perché sono partiti forti tutti e due, tutto sommato, solo che uno era telecomandato da McVay, e però adesso ha ritrovato un po' la sua strada e gioca ancora in NFL, è uno starter quest'anno anche solido, l'abbiamo visto, Wolvi si è sprecato in lodi abbastanza continue per il suo ex Goff, e Wentz invece non sta più in piedi, molto semplicemente, e ricordiamo che l'anno scorso, cioè già quest'anno in un certo senso si è rilanciato ed è stato panchinato dal secondo e terzo quarterback dei Commanders, ma l'anno scorso è stato un fallimento incredibile, i Colts è stato proprio spernacchiato da quello che agli Eagles aveva portato al Super Bowl, quindi insomma è proprio un segnale brutto.
Tra l'altro non so se fosse fake news o meno, ma so che i Commanders hanno annunciato che comunque il loro tentativo sarà di avere Sam Howell come titolare l'anno prossimo, che è il quarterback scelto a terzo
round
in Carolina. Quindi per Wentz non è chiaramente un'investitura.
Anzi, è perché vuol dire che comunque ti è passato davanti. Vabbè, e Nitschke, che già era grave, perché comunque è un signore nessuno, sì, con tutto il rispetto, e poi anche il quarterback giovane, okay, che comunque non è, appunto, non è tuo.
Tra l'altro qui ci vorrebbe un sartirana, ci vorrebbe un sartirana, perché Howell in realtà era sempre dato il primo giro, e poi qua adesso se c'è ancora Azza collegato tirerò fuori un nome interessante, perché ha avuto una parabola, la Tyler Bray, che voi direte chi? Ed era un quarterback da Tennessee, quindi Università di Peyton Manning, che forse scelto da Kansas City, ma veramente in là, ma lui era sempre stato il primo giro, un po' come Matt Barkley da USC, che poi in realtà è andato al quarto giro all'Eagles, gente che non ha fatto praticamente nulla in NFL,
quindi c'è stato un motivo per cui non sono stati scelti al primo giro.
Sì, Tyler Bray, diciamo che dicevano che era la versione arrogante di Johnny Manziel, dicevano.
Cosa?
La versione arrogante di Johnny Manziel, cioè non so neanche immaginarla. Cioè, è Cocaine Bear, cioè, avete visto il film Cocaine Bear? Cioè, è quella la versione arrogante,
ragazzi,
di Johnny Manziel.
Scusate l'interruzione, per me è arrivato il momento di glissarmi.
Mamma mia, quanto no. La soffre questa partita.
Ah, Andre, prima di eclissarti volevo farti dove, vedere una cosa
in quale
che,
città?
Me,
in quale città? Vai.
Vi dà proprio l'upper hand sulla sfida.
Una roba del sabato?
No, una roba fresca dall'Arrowhead. Vi faccio vedere Doug Pederson.
Cos'è il grid? No,
mini grid di Doug Pederson.
Questa finisce malissimo. Questa finisce 90-0. Vabbè, ciao ragazzi.
Ciao Andre, bocca al lupo.
Ciao Andre, buona fortuna. Te la commentiamo noi tanto la partita. Togli l'audio della NBC. Te la commentiamo noi.
Ha risposto Azzi in chat, eh?
Ha risposto sostenendomi, immagino, perché so che lui era un grande fan.
Assolutamente sì. Sì.
Ma io lo sai che vorrei fare un...
Suo nome, dice Tyler Breit, con la scritta del suo nome tatuata sulla schiena.
Esatto, perché era famoso per quello lì e aveva il tatuaggio con le stelline anche sul collo, tipo. Ma come comunque io, se avessi tempo e voglia, cosa che presente non ho in entrambi i casi, mi piacerebbe fare un podcast monografico su questi quarterback, cioè anche Ricky Stanzi da Iowa, Jeremiah Masoli da Oregon, cioè
puntate da 4 ore, eh?
Però sarebbero bellissimi da ascoltare.
Proponilo dal Fieri. Guarda che c'è una piattaforma che è pronta ad accoglierti quando vuoi.
Non la conosco, ma mi informerò. Inizia con la V, credo, probabilmente. Però sì, secondo me è interessante questa roba qua dei quarterback. Cioè della costruzione, perché in realtà dai, dopo tanti dicono, sai, Jordan Love crescere alle spalle di Aaron Rodgers, però la verità ti sta
molto
ti sta dimostrando il contrario, la realtà,
Boomeroli.
Che però no, di quella classe manca solamente lui,
Le storie comunque sono, cioè, no, sono veramente appassionanti, anche perché poi vabbè ci sono mille variabili eccetera, perché vabbè, tu hai visto Justin Herbert che comunque ha iniziato a giocare praticamente per caso, ha avuto un'esplosione abbastanza per caso, ma prendiamo Josh Allen nessuno si aspettava che facesse quello che ha fatto probabilmente, sì, a livello di crescita, e ma per contro Mahomes, ok, che ha giocato dietro a game manager Alex Smith, e lì impari proprio i rudimenti del gioco, ti dà le tavole della legge praticamente e puoi aprire ogni difesa, però nessuno si aspettava anche lì una crescita così. Sono divertenti queste dinamiche da capire, anche perché poi si fa sempre l'esempio dei, cioè alla fine si pensa sempre ai Packers, dove Aaron Rodgers è cresciuto dietro a Favre, però lì c'avevi due dei migliori quarterback della storia della NFL che casualmente sono arrivati uno in fila all'altro, e hai voglia a parlare come fosse un caso normale.
Sì, secondo me è figo, perché cioè, secondo me ci sono tanti stereotipi che questi quarterback crescenti stanno un po' battendo, nel senso che tanti sono l'università di appartenenza, come stavi un po' accennando tu, nel senso che Herbert era Oregon. Se vi leggete le tech di Herbert Pro Draft fanno sinceramente ridere, ma in generale Herbert a Oregon era un altro quarterback diverso da quello che poi si è presentato in NFL, e tanti davano la colpa al suo offensive coordinator e a Cristobal. Vi ricorda qualche storia? Chiusa la parentesi.
Come Jordan da UCLA.
Mahomes e Texas Tech, che è sempre stata un'università che è sempre stata con Mike Leach pregiata, cioè comunque rinomata per l'attacco offensivo, ma non per produrre quarterback NFL, tra cui penso che Chase Daniel è Missouri, però in generale c'era un altro Graham Harrell, che è un quarterback che ha tanti record in NCAA, però in NFL non ha fatto praticamente nulla. Wyoming per Josh Allen, si dice così dei quarterback Ohio State, no? Quindi Justin Fields, perché rientra i quarterback Ohio State non riescono a stare in NFL. Fields sta cercando di dimostrare il contrario quest'anno. Non anticipiamo il tema della seconda puntata che faremo in 6 mesi, ci sarà un altro quarterback da Ohio State a tenere banco, quindi è interessante questa roba qua, che poi in fin dei conti
Alabama.
Allora, Alabama qua è provocazione, qua, su Alabama.
No, però negli ultimi, io non seguo le NCAA, però negli ultimi anni Alabama, per dire, potremmo esserci anche noi a fare i quote, perché dei numeri li metteremmo, però incidentalmente pure della gente forte fa i disastri ogni anno.
Allora, anche qui quest'anno avremo il quarterback su cui discutere di Alabama. Bryce Young è Alabama. Sì. Ok, cioè, infatti, poi dopo... Però sì, qua è Tua e Mac Jones che... insomma, tu a me farebbe piacere di confermarlo come il primo quarterback di Alabama che... ma Alabama, penso che l'emblema, io e Wolvie lo conosciamo bene perché lo citiamo ogni volta, è AJ McCarron. AJ McCarron, e lo citiamo ogni volta con questo esempio, che puntualmente io ricordo, se su YouTube esistesse ancora questo video, c'è un video di highlights della carriera di AJ McCarron ad Alabama, ma praticamente ci sono solamente lanci wide open. Cioè, praticamente tu vedi come se lanciassi in allenamento contro squadre scarsissime tipo Tennessee State. Quindi AJ McCarron...
penso che sia più, penso che ormai sia su YouTube sia molto più popolare il video di highlights della fidanzata, ormai moglie di AJ McCarron.
Chi è?
Non so, Wolfie me ne ha sempre parlato in maniera abbastanza...
Beh, allora possiamo immaginare le caratteristiche tecniche, diciamo.
Diciamo che c'ha dei canotti.
Catherine Webb McCarron.
No, diciamo che al mare galleggia, ecco.
Esatto. Si suppone quello con Wolfie. Vabbè, McCarron, non so se vi ricordate anche la giocata... di Hugh Jackson con McCarron, quando Hugh Jackson era head coach dei Browns, che voleva scambiare a tutti i costi, fare trade per Mark
anche
Carone.
Su quello si poteva fare un podcast solo su Hugh Jackson, secondo me.
No, era la famosa trade che non è mai andata in porto, non so se la ricordo.
In realtà tu ridi, però il primo su cui dovresti fare il podcast è Johnny Manziere, lo sai benissimo.
No, quello indubbiamente.
Josh Gordon no.
Josh Gordon è molto particolare anche lui come story.
Daniel McNabb.
Josh Gordon, guarda... è un altro che nei bagni non si tira indietro, mi sa.
Comunque voi non avete notato che c'è la telecrona qui? Cioè, c'è una netta provocazione ad Azazeli, c'è Jason Garrett qui come... Non so se avete notato il rosso crinito vicino a Tony Dungy.
Adesso cos'è che fa Garrett? Ecco, offensive coordinator dove?
Adesso però.
No, adesso, sì, vabbè, no, un altro come sotto contratto, dico.
Comunque, parlavo di quarterback a causa della storia. Io seguo il football con condizioni di causa scarse, diciamo, proprio dal 99.
Ma anche noi.
Però il primo uno dei primi super che però ho visto seriamente era quello tra i Buccaneers e i Riders, il 2002, era cosa del genere. E io una cosa che non mi spiegherò mai, perché cioè, mi ricordo a malapena il Super Bowl, quindi figuratevi se mi ricordo come sta regular season e perché è successo, ma l'MVP di quella stagione è il quarterback dei Riders, che è Rick Gannon, che è uno che ha una carriera, cioè, normalissima per il resto. È una roba abbastanza particolare.
Ah beh, Gannon è bel braccione. Tra l'altro, pensa che tu l'hai citato a caso, ma è una delle comparison di Bryce Young o CJ Stroud, è proprio Rick Gannon.
Benissimo.
Quindi eri, sei già pronto senza saperlo. Ecco, però se non facciamo vedere gli highlights della partita scorsa dei Jaguars, io abbasso lo schermo e ditemi quando ritornano. Esatto, cioè non... Ma a me dispiace perché qua c'era Asante Samuel, che c'è, ragazzi, buttare via, no, magari il padre, anche se nel secondo tempo secondo me è sceso in campo il padre, da quanto l'hanno bruciato, da quanto era lento, quindi...
O il figlio.
Sì, il figlio, beh, figlio del figlio sarebbe... Cioè, se Asante Samuel è già nonno ci sono dei problemi, però non mi escluderei comunque come cosa, sinceramente. Potrebbe essere...
Cromarty lo è di sicuro, per esempio. O no?
Se i figli hanno le sue stesse
giovani,
passioni,
figli.
Sì.
Sì, avrà un figlio già in età post-puberale, credo. Sarà nonno sicuramente.
Certo, scusatemi, parlando invece delle comparison con l'NBA, proprio per motivi pro fisici, non so perché, ma adesso Lawrence mi ha ricordato Chris Anderson.
No, oddio mio, che nome, che sganciato.
Quando era giovane.
Pre tante cose, però.
Sì, beh, cioè,
tante esperienze.
E limitiamoci ai tatuaggi, tanto per dire, però comunque posso dire che adesso i coach NFL sono tutti quanti fighi, come Kingsbury, biondini, magri, eccetera, però la vecchia wave dei coach ciccioni che sembrano dei trichechi, io l'apprezzo molto.
Questa è una, una frase non inclusiva.
No, ci dissociamo.
Ma li apprezzo, ho detto. Cioè, poi vincono pure, cioè, voglio dire.
Non è, non è inclusiva verso i trichetti.
Andy Reid non è un po' lo è un po' lo Stan Van Gundy dell'NFL, comunque. Cioè, Andy Reid ci assomiglia un pochettino.
Urla meno, probabilmente.
Quindi Patrick Mahomes che giocatore NBA è, scusate, giusto perché vogliamo continuare questo giochino.
La prima che mi è venuta non posso dirla, che sennò Wolby si offende.
Anch'io lo stavo per dire, anch'io.
Steph Curry comunque era.
Steph Curry, vabbè.
No, perché, ma perché mi è venuto? Perché Mahomes è, è famoso per questi suoi lanci straordinari, per aver aperto tantissimo il campo, avere questo range infinito, è più o meno Curry è quello che ha fatto. Quindi
Gunslinger.
Sì. Gunslinger è uno dei termini che io adoro in assoluto, ve lo dico.
Beh, sì.
No, dai, ci sta come comparison. Poi vediamo tra qualche anno Mahomes quanto ha vinto. È ovvio che se va avanti con questa, cioè, come sta andando finora, probabilmente si ritirerà come il più grande di sempre, quindi...
No, ma comunque considera che già in teoria, se si tirasse adesso, anche senza sapere quello che ha fatto quest'anno, che cioè, faceva due Super Bowl, uno vinto, cioè, è una carriera intera di tantissime altre, cioè è quasi la carriera di Peyton Manning, tanto per dire.
Sì, è vero però che molti quarterback forti dell'ultima generazione sono stati super duraturi. E quindi secondo me la valutazione complessiva della carriera conta, cioè in questo momento non prenderei la carriera di Mahomes sopra quella di Breeze, per esempio.
Breeze è un po' il papà,
non tra prenderesti l'altro, Mahomes,
cioè. No, io personalmente no, però se Mahomes va avanti così altre 3-4 stagioni, sì, senza dubbio il livello medio espresso da Mahomes è superiore. Però per me la longevità conta, ma so che non è la posizione di tutti. Cioè Wolvie, per esempio, dice di no. Cioè per lui Frank Gore, cioè il fatto che Frank Gore sia stato un running back longevo è rilevante. Il suo picco non basta a definirlo un grande running back. Capito quello che intendo?
Sì, ma Wolvie è una crociata contro il running back che comunque... Sì.
No, che però, ok, però lui dice... come si chiama il running back che è stato ai Rams... fatto 2-3 anni.
Steven Jackson.
No, più recente.
Todd Gurley.
Lui dice, prendo la carriera di Todd Gurley sopra quella di Frank Gore. Perché il picco di Todd Gurley è più superiore alto a quello di Frank Gore. Per me comunque la longevità conta. Sulla valutazione della singola carriera, non sull'impatto che lui ha avuto sulla squadra per cui giocava, chiaramente.
No, è vero, ci sta. Cioè...
No, sì, poi vabbè, anche perché c'è cioè, un conto se mi dici Tomlinson, per dire, che è uno che ha avuto dei picchi, che erano dei picchi proprio stellari, cioè assoluti, capito? No? Però per dirti, c'è Adrian Peterson che ha avuto dei picchi
Tomlinson
stellari.
Per cui lo accuso pubblicamente, perché è la colpa per cui tifo questa squadra di scappate di casa, quindi...
No, ma è ovvio che i Tomlinson, gli Adrian Peterson, eccetera, sono in un tier diverso.
No, la prima magia di Lawrence che rischia un intercetto così.
Cioè, perché comunque anche Peterson ha avuto dei picchi assurdi, ma è anche durato anni. Quindi, cioè, nel senso, ci sono stati dei casi di quarterback che hanno avuto veramente un picco singolo. Però lì sì, li prendi un pochino di più.
Con la maglia dei Dallas Mavericks, mamma mia.
Ma è fermo, però.
No, comunque si muove.
Ma c'è una partita di football nel frattempo, la vogliamo commentare o no?
No.
Buonanotte a tutti.
La buonanotte sia con voi. We'll be right back.
Thank you.